Generazioni Mobili, professionisti globali, di Sergio Nava.
Buongiorno, prosegue oggi la serie di repliche estive di Generazioni Mobili che vi sta tenendo compagnia nel corso di questo mese, come sempre, ogni sabato alle 13.30. Stiamo riascoltando nel corso di questa estate alcune delle migliori puntate speciali andate in onda nel corso dei primi mesi del 2024, offrendovi una narrazione di storie professionali e di studio all'estero che ci sta accompagnando durante tutto questo caldissimo mese di luglio. Non dimenticate di continuare a inviarci le vostre storie da raccontare insieme in onda, qualora siate professionisti, studenti o imprenditori italiani, junior o senior, all'estero, oppure ancora le vostre richieste di consigli per internazionalizzarvi. E fatelo sempre all'unica email possibile, generazionimobili@radio24.it. Vi aspettiamo! Proseguiamo la nostra narrazione oggi grazie a un'altra puntata speciale andata on air nel corso dell'ultima stagione, stavolta realizzata in collaborazione con l'ambasciata britannica in Italia. Ha preso infatti spunto da un podcast della rappresentanza diplomatica dedicato proprio agli italiani al lavoro oltre manica. Con noi un docente universitario che ci spiegherà come approdare professionalmente nel prestigioso Ateneo di Oxford. Questa puntata è andata in onda lo scorso marzo.
Generazioni Mobili.
In apertura di puntata la rubrica Dove vado per segnalarvi le destinazioni del momento per studiare o lavorare. Quali sono i migliori MBA, Master in Business Administration al mondo? A dircelo la consueta classifica del Financial Times che mette al primo posto la Wharton School della University of Pennsylvania, al secondo la francese INSEAD e al terzo posto la Columbia Business School di New York insieme all'italiana Bocconi. A seguire Harvard Business School e London Business School.
Toolbox.
Torna a farci compagnia Toolbox, il portale scambi europei. Anche oggi vi proponiamo una lista di segnalazioni davvero utili aggiornate a questa settimana sulle migliori opportunità di studio, stage, lavoro e volontariato in Europa, nelle istituzioni europee e non solo. Con noi come sempre Federico Fabiani, fondatore di Scambi Europei.
Buon pomeriggio, questa settimana vi proponiamo uno speciale tutto dedicato alle opportunità di stage presso le istituzioni europee. Prima però partiamo da un'offerta diversa che riguarda una serie di borse di studio per soggiorni all'estero durante l'estate 2024. Si tratta del bando che, come ogni anno, INPS promuove a favore di figli e figlie di dipendenti pubblici che siano attualmente in corso in scuole secondarie di secondo grado e che vogliano vivere un'esperienza di studio all'estero. Le borse permettono di finanziare entro un massimale le spese di vitto alloggio, viaggio andata e ritorno e corso di lingua straniera nel paese che si è scelto. Trovate tutte le informazioni sul nostro sito e la scadenza per l'invio delle candidature è il 14 marzo. Iniziamo ora con le opportunità di stage presso le istituzioni europee e partiamo proprio da ben 100 tirocini presso il Consiglio dell'Unione Europea per una durata di 5 mesi. Gli stage inizieranno a settembre e riguarderanno tanti dipartimenti e mansioni differenti, dal preparare riunioni e redigere dei report, fino alle ricerche su determinati progetti, la traduzione di documenti e di relazioni. La sede principale del tirocinio è Bruxelles, ma sono presenti delle posizioni anche per le sedi di Strasburgo e Lussemburgo. Per candidarsi è necessario aver ottenuto una laurea triennale in una materia come diritto, scienze politiche, relazioni internazionali, studi europei, economia o simili e avere una buona conoscenza del francese o dell'inglese. È prevista una retribuzione mensile di 1.340 euro più un bonus mensa da 60 euro e una copertura assicurativa contro gli infortuni. Inoltre è previsto anche un contributo per le spese di viaggio, andata e ritorno. Tutti i dettagli sul nostro sito e la scadenza per l'invio delle candidature è il 14 marzo. Rimaniamo a Bruxelles, ma ci spostiamo alla Commissione, che attualmente offre tutta una serie di stage in ambito amministrativo e di traduzione. Anche in questo caso la durata è di 5 mesi e il mese d'inizio è ottobre 2024. La sede principale del tirocinio, come detto, è Bruxelles, ma è possibile svolgerlo anche in Lussemburgo e in tutte le sedi delle rappresentanze della Commissione in giro per l'Europa. Per candidarsi è necessario aver ottenuto una laurea triennale o un titolo equivalente, mentre i requisiti per le singole offerte differiscono. Nel caso di tirocini amministrativi è richiesta un'ottima conoscenza di due lingue ufficiali dell'Unione Europea, una delle quali deve essere una lingua di procedura, cioè inglese, francese o tedesco. Mentre per i tirocini in traduzione è necessario essere in grado di tradurre nella propria lingua madre da almeno altre due lingue ufficiali dell'Unione Europea. È previsto un rimborso mensile di 1.376 euro più una copertura dei costi delle spese di viaggio e una copertura assicurativa sanitaria per gli incidenti. La scadenza per l'invio delle candidature è il 15 marzo. Concludiamo con un'altra serie di stage in un'altra importantissima istituzione dell'Unione Europea, che però non ha sede a Bruxelles ma bensì a Francoforte. Stiamo ovviamente parlando della Banca Centrale Europea, che sta offrendo appunto una serie di tirocini della durata variabile dai 3 ai 12 mesi. In questo caso le scadenze e le posizioni sono sempre diverse e quelle attualmente aperte riguardano il team multimediale e di comunicazione, quello di analisi quantitativa e gestione dei mercati e dei pagamenti e quello dell'information technology. Per candidarsi è necessario avere almeno 18 anni, una buona conoscenza della lingua inglese e di un'altra lingua ufficiale dell'Unione Europea, mentre per i requisiti specifici ogni singola posizione ha i propri e potete appunto trovarli sul nostro sito. Anche la retribuzione è variabile in base alla posizione per la quale ci si candida e va dai 1.070 ai 1.940 euro al mese, più un pocket money per le spese di alloggio. Come già detto, le scadenze sono variabili ed iniziano l'11 marzo.
Per tutte le informazioni, www.scambioeuropei.info.
Il testimone.
Il testimone della settimana è un docente di latino e letteratura antica alla prestigiosa Università Britannica di Oxford. Giuseppe, 39 anni, è in onda oggi con noi per spiegarci come approdare oltre manica in questi anni post-Brexit, sia per insegnare, sia anche per formarsi. Buon pomeriggio Giuseppe Pezzini.
Buongiorno, buon pomeriggio a tutti.
Dalla Scuola Normale di Pisa ad Oxford, un percorso di assoluta eccellenza il tuo, Giuseppe, che inizia in Italia e prosegue in Gran Bretagna, con tappe anche in altri paesi. Allora, quando sei approdato per la prima volta oltre manica?
Allora, io sono arrivato la prima volta nel 2006, stavo facendo il terzo anno della mia laurea triennale e avevo il desiderio forte di andare all'estero, mi sentivo molto un cittadino europeo, quindi volevo stare in Europa e al contempo però andare a incontrare un altro stato, un'altra cultura. E dato che ero molto appassionato di Tolkien, lo sono ancora, allora mi ero tirato dalla città di Oxford e quindi ero andato a fare uno scambio Erasmus di fatto con l'Università di Oxford e lì avevo conosciuto il mio professore, quello che sarebbe diventato poi il mio professore di dottorato, e alla fine sono rimasto.
Ti chiedo di dirci come si è poi evoluta la tua carriera oltremanica arrivando fino ad oggi, di cosa ti occupi?
Sì, allora io oggi, dopo il mio dottorato, sono rimasto nell'Inghilterra, ho fatto un periodo anche in America, ma poi sono ritornato definitivamente a Oxford nel 2021. Io insegno lingua e letteratura latina, mi interessa in particolare la letteratura prima di Virgilio, la letteratura preclassica possiamo dire, e mi occupo anche poi della teoria della finzione.
Giuseppe, oggi a Generazioni Mobili sono protagonisti i tuoi consigli pratici sia per lavorare in accademia sia per studiare ad alto livello in Gran Bretagna. Allora, partiamo dal dottorato, come si fa application per farne uno oltre manica e come scegliere l'università?
Comincio dalla seconda domanda, nel senso che qui in Inghilterra, come anche in altri paesi, c'è un sistema abbastanza, diciamo, classista delle università, nel senso che ci sono proprio le classifiche che vengono pubblicate tutti gli anni. Io quindi io consiglierei di dare un'occhiata un pochino prima di fare domanda di dottorato a queste classifiche per vedere quali sono quelle più importanti. Al contempo però non mi fermerei a questo, ma cercherei di capire chi sono i maestri, chi sono possibili docenti con cui mi piacerebbe lavorare. Quando si fa domanda di dottorato, qui in Inghilterra, in contrasto con l'Italia, il dottorato comincia abbastanza presto, il ciclo si apre già a novembre, il ciclo di ammissione, e molte università chiudono la loro finestra a gennaio, quindi vuol dire 6-7 mesi prima dell'Italia. Quindi io consiglio sempre agli studenti che vogliono fare il dottorato di cominciare già a pensarci al quarto anno, cioè alla fine del quarto anno del percorso di 5 anni italiano, di cominciare a pensarci.
Giuseppe, quanto dura normalmente un dottorato ad Oxford?
Il dottorato Oxford, come anche nelle altre università inglesi, è generalmente di 3 anni, nel senso che soprattutto per quanto riguarda i finanziamenti durano 3 anni. Poi in realtà molte persone, molti studenti ci mettono almeno 4 anni a farlo, se non addirittura 5, ma questo non è un problema, perché già dal 4º anno poi ci sono occasioni di insegnamento che in qualche modo possono rimpinguare un pochino le finanze dello studente.
Una volta concluso il dottorato, come approfittare delle opportunità accademiche per avviare una carriera di insegnamento oltre mai?
Certo, allora, c'è un portale generale che si chiama jobsdac.uk, un portale che raccoglie tutte quante le offerte di lavoro, non solamente accademico ma anche lavori non accademici, però in realtà quello che poi succede con più frequenza è che ogni materia, ogni ambito di ricerca ha un suo gruppo, una mailing list per esempio, in cui vengono circolate tutte le informazioni. È anche vero che in Inghilterra contano molto anche i rapporti personali in modo più trasparente rispetto all'Italia, cioè per esempio c'è un sistema di raccomandazioni che è strutturato, per cui diciamo la cosa più importante è quella di avere un buon network che possa suggerire, che possa condividere poi le opportunità che si vengono ad aprire. Il percorso prevede generalmente almeno 1 o 2 anni di insegnamento diciamo da precario in un'università, oppure un periodo di post-dottorato, quindi di ricerca di 2 o 3 anni invece su un progetto. Questi sono i due binari principali. Io dico sempre che quando si finisce il dottorato bisogna darsi almeno un 5-6 anni di galleggiamento, nel senso che se uno vuole fare carriera accademica deve essere un pochino disposto anche ad aspettare, ad essere un po' paziente.
Generazioni Mobili si ferma per un attimo, ci sono Strade in diretta, noi torniamo subito dopo.
Generazioni Mobili, professionisti globali.
Bentornati a Generazioni Mobili, il programma di Radio 24 che vi fornisce tutti gli strumenti utili per avviare la vostra nuova vita all'estero. Al centro di questa puntata la testimonianza di Giuseppe Pezzini, docente 39enne presso la prestigiosa Università Britannica di Oxford. È una guida pratica all'espatrio oltremanica tra insegnamento e formazione, quella che ci sta offrendo in esclusiva Giuseppe in questa trasmissione, come sempre con tante preziose dritte. Riprendiamo allora l'ascolto.
Generazioni Mobili.
Dai consigli per la carriera accademica a quelli per lo studio, ci sono varie casistiche che ci hai inviato a Generazioni Mobili, @radio24.it, abbiamo poco tempo, andiamo molto rapidi, partiamo dagli scambi liceali, sono ancora possibili?
Sì, nel senso, formalmente sì, nel senso che in Inghilterra si può venire liberamente per almeno 6 mesi, nel senso che gli studenti possono venire per 6 mesi senza dover fare domande di visto, possono anche stare fino a 1 anno pagando una tassa molto bassa di £200 all'anno. Il problema è che dopo la Brexit ci sono sempre meno scuole che si imbarcano in questo progetto. Un'altra possibilità invece per uno studente liceale è venire durante l'estate o a fare un corso d'inglese. Quello che è anche un'opzione da considerare è venire invece a fare un periodo ospitati da amici o con conoscenti e poi coinvolgersi in quella che è la vita del normale, quindi magari andare in palestra, fare uno sport, andare a un corso anche di arte. Conosco persone che hanno fatto così.
E ovviamente non c'è più Erasmus, per cui occorre venire direttamente a studiare in una università britannica. A livello di costi e di burocrazia qui come siamo messi?
Qua invece purtroppo ho brutte notizie, nel senso che adesso, se una volta era più facile venire a studiare in Inghilterra, adesso le tasse sono altissime, possono arrivare fino ai 30-40 mila pound, quindi quasi 50 mila euro all'anno. Anche a livello burocratico è un pochino più complesso, anche qui non è impossibile, nel senso che le università, e lo dico da docente che si occupa della selezione, i docenti inglesi sanno perfettamente che gli studenti liceali italiani sono bravissimi, e quindi io posso dire che ogni volta che ricevo una domanda da una studentessa italiana lo apprendo sicuramente. Più facile invece forse venire al master. Il master magari è un pochino diverso, perché al master, quindi ha già la laurea, l'equivalente di una laurea magistrale, invece ci si può già pensare a fare della domanda dei fondi.
Vita pratica in Gran Bretagna, come trovare alloggio, ma soprattutto occorre mettere in conto affitti alti?
Dipende un po' da dove sei, nel senso che Londra è molto diversa da Liverpool e Oxford è molto diverso da Edimburgo, per cui bisogna anche un po' capire dove uno vuole andare. Io ricordo sempre a tutti che in Inghilterra ci sono quasi 400.000 italiani residenti nel Regno Unito, quindi anche per un calcolo statistico è molto probabile che uno conosca qualcuno che conosca un residente italiano all'estero. Io, il mio consiglio è sempre partire da contatti.
Ci raggiunge ora in linea Pierluigi Puglia, portavoce dell'ambasciata britannica in Italia. Ben ritrovato innanzitutto, Pierluigi.
Grazie, ben ritrovati a voi e buon pomeriggio.
Allora, subito una premessa per dire che questa prima puntata sul lavoro in Gran Bretagna, a cui ne seguirà presto una seconda, nasce da un vostro podcast, podcast dell'ambasciata britannica. Di cosa parliamo e quali temi affrontate nel podcast?
Esatto, parliamo del podcast Migrate Britain, che ormai è la sua seconda edizione, con cui raccontiamo solo alcune, ovviamente, delle numerosissime storie di italiani che vivono stabilmente nel Regno Unito e hanno storie spesso abbastanza straordinarie di successo in tanti campi. Il professor Pezzini, che stiamo ascoltando oggi, è uno degli ultimi nostri intervistati. Siamo alla ricerca sempre di nuove storie, quindi chi fosse interessato può contattarci tramite i nostri social UK in Italy.
Con te espandiamo anche lo spettro di segnalazioni sulle attuali opportunità professionali oltremanica, parlando di una piattaforma digitale che il governo britannico ha lanciato recentemente per incentivare gli start-upper ad aprire un'impresa oltremanica. Allora, di cosa parliamo?
Esatto, tra i numerosi servizi che il nostro Ministero per gli investimenti e il commercio internazionale, il Department for Business and Trade di Londra, elargisce a supporto di imprese in fase di espansione internazionale, c'è questa piattaforma, si chiama Expand Your Business in the UK. I settori coperti sono molteplici, a partire dal tech, smart cities, food and drink, energia, scienze della vita, servizi finanziari. In pochi passi è possibile iscriversi gratuitamente alla piattaforma, ha un'interfaccia molto semplice e user friendly per accedere ad esempio a una sezione di contenuti, non so, dedicati al settore delle tecnologie per chi volesse avviare una startup in quel settore.
Ci sono incentivi economici per startupper europei ora in Gran Bretagna e anche a livello di visti ce ne sono di specifici anche per facilitare il processo appunto di espatrio?
Sì, ci sono numerosi finanziamenti, sovvenzioni, incentivi di cui la stessa piattaforma di cui stiamo parlando dà conto. Ci sono anche incentivi e opportunità che sono messi a disposizione dall'Agenzia per l'Innovazione del Governo britannico, che periodicamente pubblicano bandi per ricerca e sviluppo finalizzati a erogare finanziamenti e a supportare lo sviluppo di nuove tecnologie. Per quanto riguarda i visti, ve ne sono due a disposizione in questo caso. Il primo è il Global Talent Visa, l'altro visto è un nuovo visto per start-upper con potenziale innovativo dirompente, diciamo. Si tratta dell'Innovator Founder Visa. Potete avere maggiori informazioni all'indirizzo gov.uk/innovator-founder-visa.
Grazie a Pierluigi Puglia e a risentirci dunque nelle prossime settimane. E abbiamo la nostra domanda di rito per Giuseppe Pezzini. Quale primo consiglio pratico daresti a un connazionale che sta pensando a un espatrio?
Direi non solo di pensarci ma di farlo, nel senso che secondo me è soprattutto in un mondo che si sta restringendo sempre di più, fare un'esperienza all'estero è veramente un ottimo antidoto, oltre che questa è una grande occasione formativa.
Job Abroad.
Ora spazio alla nostra rubrica Job Abroad sulle migliori opportunità di lavoro all'estero. Nuovo appuntamento con le offerte e le iniziative in Europa insieme all'agenzia Eures Italia. Sentiamo.
Buongiorno a tutti. Mi chiamo Massimiliano Melis e sono un consulente Eures per la regione Sardegna. Quest'oggi ho il piacere di presentarvi un'interessante offerta di lavoro in Norvegia. Euro Resource, giovane e dinamica società con sede in Norvegia, ricerca 9 Systems Engineering for Safety and Automation Systems da assumere a tempo pieno e indeterminato. Per le posizioni in EIT Commissioning viene richiesta la laurea o master in cibernetica, automazione o strumentazione. L'inglese fluente, sia scritto che orale, e minimo 5 anni di esperienza ingegneristica. Per le 3 posizioni instrument viene invece richiesta la laurea triennale o formazione professionale superiore, buona conoscenza della lingua norvegese e inglese, sia orale che scritta, e da 5 a 10 anni di esperienza in costruzione o di ingegneria in progetti offshore. Infine, per le 3 posizioni di control system, viene richiesta la laurea di primo livello superiore in un settore pertinente, minimo 2 anni di esperienza post laurea nel settore industriale di riferimento ed essere fluente in una lingua scandinava e in inglese, sia scritto che orale. Sono previste 37 ore e mezzo di lavoro settimanale e la retribuzione annuale varia dalle 700.000 al 1.000.000 di corone norvegesi. L'alloggio e i biglietti aerei possono essere coperti e organizzati da Euro Resource per facilitare il trasferimento del dipendente. L'offerta scade il 31 maggio 2024. Maggiori informazioni nella sezione Eures all'interno del portale www.lavoro.gov.it e sulle pagine social Facebook Eures Italia.
Expats Social Club.
E siamo giunti ad Expats Social Club, lo spazio di Generazioni Mobili dove confluisce la community che ruota attorno al nostro programma. Organizzazioni, associazioni, esperti e anche voi ascoltatori pronti ad alternarvi a rotazione al timone di quest'area di condivisione di consigli e richieste che è vostra. Oggi torniamo ad occuparci di un'associazione di cui vi abbiamo già parlato nei mesi scorsi. Si tratta di Cheuropa. Organizzazione è fondata da un gruppo di expats italiani. Andrea Marinucci, tra i fondatori di Cheuropa, torna in onda con noi per presentarci i risultati di un'indagine lanciata lo scorso anno per comprendere meglio i numeri del controesodo verso la penisola e quali effetti hanno avuto soprattutto gli incentivi fiscali che sono stati ridotti, lo ricordiamo, con l'ultima manovra finanziaria. Sentiamo.
Abbiamo collaborato con il Forum della Meritocrazia e con il Think Tank Tortuga e abbiamo condotto un sondaggio tra circa 400 expat rientrati in Italia per capire proprio come stava andando l'esperienza del rientro, per capire le motivazioni che le avevano spinti a tornare e anche per capire quale peso avevano giocato gli incentivi fiscali.
Andiamo a vedere i risultati principali. Vi siete focalizzati sul settore privato. Qui gli incentivi fiscali, diciamo dalla legge controesodo 2010 in poi, hanno funzionato guardando alla vita pratica di queste persone?
Sì, dai nostri dati possiamo confermare che gli incentivi hanno funzionato. Infatti uno dei risultati principali è che gli incentivi hanno avuto un ruolo importante, particolarmente importante nell'attrarre lavoratori nel settore privato, sia come dipendenti che come lavoratori autonomi. Aumentare proprio l'attrattività delle imprese italiane era uno degli obiettivi principali della legge e possiamo dire che questa legge sta funzionando. C'è stato sia un aumento dei rientri, sia un aumento di coloro che beneficiano degli incentivi all'interno del settore privato.
Che tipo di aziende cercano i nostri connazionali che tornano in Italia? Grandi aziende, multinazionali, piccole e medie imprese, dove si focalizzano?
Sì, abbiamo infatti chiesto a coloro che sono tornati in Italia quali sono i fattori che hanno orientato la scelta dell'azienda nel settore privato e abbiamo visto che nelle grandi aziende si cerca soprattutto la remunerazione salariale, il lavoro agile, i sistemi di incentivazione, ma anche la valorizzazione delle competenze e dei percorsi di carriera. Nelle aziende medie, invece, gli expat rientrati hanno cercato soprattutto realtà dove le relazioni interpersonali a lavoro erano importanti. Nelle piccole invece si cerca soprattutto un maggiore coinvolgimento nella visione aziendale, ma anche cose più pratiche come ferie, permessi e orari di lavoro.
E ora la domanda fondamentale, contando anche le polemiche seguite alla fine dello scorso anno alla rimodulazione, abbassamento degli incentivi fiscali per chi rientra. Sono fondamentali questi incentivi? Cioè senza incentivi non si torna in Italia oppure alla fine degli incentivi si torna all'estero?
Sì, i nostri dati parlano chiari. Il 70% delle persone che ha risposto dice che non sarebbe rientrato o avrebbe ritardato il rientro senza gli incentivi. E questa percentuale sale ai 3/4 tra i dipendenti del settore privato. Gli incentivi quindi sembrano avere un ruolo determinante nel riportare il capitale umano in Italia.
Per maggiori informazioni potete cliccare su www.cheuropa.eu. E chiudiamo la puntata con i nostri input. Per interagire con noi innanzitutto ci trovate online sul sito di Radio 24, sezione social, su Facebook, nel gruppo Generazioni Mobili Radio 24 o nella pagina Generazioni Mobili. Siamo presenti anche su LinkedIn, sempre col gruppo Generazioni Mobili. Ricordate soprattutto di abbonarvi al nostro podcast, lo potete fare direttamente dal sito di Radio 24 sulle principali piattaforme. Solo così potrete assicurarvi di non perdere neppure una delle numerose informazioni utili che snoccioliamo durante la diretta. Expats Social Club è la vostra rubrica, quella in cui siete voi al comando. Ogni ultimo sabato del mese portiamo i vostri messaggi in onda. Avete domande da porre sull'espatrio, consigli utili da chiedere o testimonianze personali da offrire? Scriveteci una email con tutti i vostri riferimenti a generazionimobili@radio24.it. Infine, la nostra trasmissione vive grazie anche ai nostri testimoni, professionisti globali junior e senior che ci raccontano il loro espatrio, loro esperienze di studio, stage, lavoro, imprenditoria all'estero. Volete portare la vostra testimonianza? Raccontare la vostra storia, ma soprattutto regalare preziosi consigli utili ai vostri connazionali che in questo momento in Italia vi stanno ascoltando? Siete dei veri professionisti globali? Scriveteci e porteremo la vostra voce sulle frequenze di Radio 24. Per candidarsi è semplicissimo, basta scrivere a generazionimobili@radio24.it. Finisce qui questa puntata di Generazioni Mobili Professionisti Globali. Aspetto dunque i vostri contributi via email e vi ricordo anche che questo programma può essere riascoltato sul sito www.radio24.it. Ci sentiamo sabato prossimo alle 13.30 sempre su Radio 24. Un saluto, un augurio di buona settimana e buon viaggio da Sergio Nava.